credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento domenicale con Dalla pagina al microfono. Prima di proporvi il romanzo di questo mese di maggio, Eugenio Onegin di Pushkin, vogliamo soffermarci oggi su un altro grande autore della letteratura russa, Fyodor Dostoevskij. Il 26 marzo scorso, infatti, alla Chiesa del Gesù si è tenuta la lettura drammatica della Leggenda del Grande Inquisitore, tratta dai fratelli Karamazov. Alla lettura è seguito poi il commento di Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura. Vogliamo riproporvi oggi, 2 maggio, e domani, 3 maggio, in due parti, la lettura drammatica della Leggenda del Grande Inquisitore. Giovedì 13 maggio vi proporremo invece il commento di Monsignor Ravasi. Il ruolo di Ivan Karamazov è letto da Alessandro Pala, quello di Alyosha Karamazov da Gabriele Parrillo e il ruolo del Grande Inquisitore è letto da Mino Caprio. A tutti buon ascolto.
La mia azione si svolge in Spagna, a Siviglia, al tempo più pauroso dell'Inquisizione, quando ogni giorno nel paese ardevano i roghi per la gloria di Dio e con grandiosi auto da fè si bruciavano gli eretici. Certo, non è questa la volta in cui egli scenderà, secondo la sua promessa, alla fine dei tempi, in tutta la gloria celeste, improvviso come folgore che splende dall'Oriente all'Occidente. No. Egli volle, almeno per un istante, visitare i suoi figli proprio là dove avevano cominciato a crepitare i roghi degli eretici. Nell'immensa sua misericordia, egli passa ancora una volta fra gli uomini in quel medesimo aspetto umano col quale era passato per 3 anni in mezzo agli uomini 15 secoli addietro. Egli è comparso in silenzio, inavvertitamente. Ma ecco cosa strana, tutti lo riconoscono. Spiegare perché lo riconoscano. Potrebbe essere questo uno dei più bei passi del poema. Il popolo è attratto da lui da una forza irresistibile, lo circonda, gli cresce intorno, lo segue. Egli passa in mezzo a loro silenzioso, con un dolce sorriso di infinita compassione. Il sole dell'amore arde nel suo cuore. I raggi della luce, del sapere e della forza si sprigionano dai suoi occhi e inondando gli uomini ne fanno tremare i cuori in una rispondenza d'amore. Egli tende loro le braccia, li benedice, e dal contatto di lui e perfino dalle sue vesti emana una forza salutare. Ecco che un vecchio, cieco dall'infanzia, grida dalla folla: «Signore, risanami, e io ti vedrò!» Ed ecco che cade dai suoi occhi come una scaglia, e il cieco lo vede. Il popolo piange e bacia la terra dove egli passa. I bambini gettano fiori dinanzi a lui, cantano e lo acclamano. «Osanna! È lui!» dicono tutti. «Deve essere lui, non può essere che lui!» Egli si ferma sul sagrato della cattedrale di Siviglia nel preciso momento in cui portano nel tempio, fra i pianti, una candida bara infantile, aperta. C'è dentro una bambina di 7 anni. Unica figlia di un insigne cittadino. La bimba morta è tutta coperta di fiori. «Egli risusciterà la tua bambina», gridano dalla folla alla madre piangente. Ma ecco risuonare a un tratto il grido della madre della bambina morta. Essa si getta ai suoi piedi. «Se sei tu, risuscita la mia creatura», esclama tendendo le braccia verso di lui. Il corteo si ferma. La bara è deposta sul sagrato ai suoi piedi. Egli la guarda con pietà e le sue labbra pronunziano piano, ancora una volta, «Talita cum». e la fanciulla si levò. La bambina si solleva nella bara, si siede e guarda intorno sorridendo con gli occhietti sgranati, pieni di stupore. Ha nelle mani il mazzo di rose bianche col quale era distesa nella bara. Il popolo si agita, grida, singhiozza. Ed ecco, in questo stesso momento, passare accanto alla cattedrale sulla piazza, il cardinale grande inquisitore in persona. È un vecchio quasi novantenne, alto e diritto, dal viso scarno, dagli occhi infossati, ma nei quali, come una scintilla di fuoco, splende ancora una luce. Si ferma dinanzi alla folla e osserva da lontano. Ha visto tutto. Ha visto deporre la bara ai piedi di lui. Ha visto la bambina risuscitare e il suo viso si è abbuiato. Aggrotta le sue folte sopracciglia bianche e il suo sguardo brilla di una luce sinistra. Egli allunga un dito e ordina alle sue guardie di afferrarlo. E tanta è la sua forza, e a tal punto il popolo è docile, sottomesso e pavidamente ubbidiente, che la folla subito si apre davanti alle guardie e queste, in mezzo al silenzio di tomba che si è fatto di colpo, mettono le mani su di lui e lo conducono via. Per un istante tutta la folla, come un solo uomo, si curva fino a terra davanti al vecchio inquisitore. Questi benedice il popolo in silenzio e passa oltre. Le guardie conducono il prigioniero sotto le volte di un angusto e cupo carcere nel vecchio edificio del Santo Uffizio e ve lo rinchiudono. Passa il giorno. Sopravviene la scura, calda, afosa notte di Siviglia. L'aria odora di lauri e di limoni. In mezzo alla tenebra profonda si apre a un tratto la ferrea porta del carcere e il grande inquisitore in persona lentamente entra nella prigione. È solo. La porta si richiude subito alle sue spalle. Egli si ferma sulla soglia e considera a lungo, per uno o due minuti, il volto di lui. Infine si accosta in silenzio e gli dice: sei tu?
Sei tu? Sei tu?
Ma non ricevendo risposta, aggiunge rapidamente: non rispondere.
Non rispondere, taci. E che potresti dire? So troppo bene quel che puoi dire. Del resto non hai il diritto di aggiungere nulla a quello che tu già dicesti una volta. Perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti venuto a disturbarci. Lo sai anche tu. Ma sai che cosa succederà domani? Io non so chi tu sia e non voglio sapere se tu sia lui o soltanto una sua apparenza, ma domani stesso io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi si slancerà domani a un mio cenno ad attizzare il tuo rogo. Lo sai? Sì, forse tu lo sai.
Forse tu lo sai, aggiunge profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal suo prigioniero.
Io non comprendo bene. Ivan, non comprendo bene cosa tu voglia dire. Che vuol dire questo? È una semplicemente fantasia delirante. O un errore del vecchio. Un assurdo qui pro quo.
Ammetti pure quest'ultima ipotesi, se il realismo contemporaneo ti ha già tanto guastato che tu non possa tollerare nulla di fantastico. Vuoi che sia un qui pro quo? E sia pure. È vero, il vecchio ha 90 anni e da un pezzo la sua idea poteva averlo fatto impazzire. Egli poteva essere stato colpito dall'aspetto esteriore del prigioniero. Poteva infine essere un semplice delirio, la visione di un vecchio novantenne sulla soglia della morte, sovreccitato per giunta dall'auto da fe dei 100 eretici bruciati la vigilia. Ma qui pro quo, o fantasia troppo sfrenata, non è lo stesso per noi. L'importante qui è solo che il vecchio deve infine manifestare il proprio pensiero, e lo manifesta, e dice ad alta voce ciò che per 90 anni ha taciuto.
E il prigioniero rimane zitto, lo guarda e non dice nemmeno una parola.
Ma è così che deve essere in ogni caso. Il vecchio stesso gli osserva che egli non ha il diritto di aggiungere nulla a quanto già fu detto. C'è appunto qui, se vuoi, il tratto più fondamentale del cattolicesimo romano, come a dire: tutto è stato da te trasmesso al Papa? Tutto quindi è ora nelle mani del Papa, e tu non venirci a disturbare, quantomeno prima del tempo. In questo senso non solo parlano, ma anche scrivono i cattolici, i gesuiti almeno. L'ho letto io stesso nelle opere dei loro teologi.
Hai tu il diritto di rivelarci anche un solo segreto del mondo da cui sei venuto?
Hai il diritto di rivelarci anche un solo segreto? Gli domanda il mio vecchio, e risponde egli stesso per lui: no.
No, tu non l'hai. Se non vuoi aggiungere qualcosa a quello che già fu detto e togliere agli uomini quella libertà che tanto difendesti quando eri sulla terra, tutto ciò che di nuovo tu ci rivelassi attenterebbe alla libertà della fede umana, giacché apparirebbe come un miracolo, mentre la libertà della fede, già allora, 1500 anni or sono, ti era più cara di tutto. Non dicevi tu allora spesso: voglio rendervi liberi? Ebbene, adesso tu li hai veduti, questi uomini liberi. Sì, questa faccenda ci è costata cara, ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine in nome tuo. Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta, e saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della tua indignazione. Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi. E tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo, ma è questo che tu desideravi. Tu lo desideravi? È questa una simile libertà?
Io torno a non comprendere. No. Egli fa dell'ironia, scherza.
Niente affatto. Egli fa un merito a sé e ai suoi, precisamente di avere infine soppresso la libertà, e di averlo fatto per rendere felici gli uomini.
Ora infatti per la prima volta è diventato possibile pensare alla felicità umana. L'uomo fu creato ribelle. Possono forse dei ribelli essere felici? Tu eri stato avvertito. Avvertimenti e consigli non ti erano mancati. Ma tu non ascoltasti gli avvertimenti. Tu ricusasti l'unica via per la quale si potevano rendere felici gli uomini. Ma per fortuna, andandotene, rimettesti la cosa nelle nostre mani. Tu ci hai promesso. Tu ci hai con la tua parola confermato, tu ci hai dato il diritto di legare e di slegare. E certo non puoi ora nemmeno pensare a ritoglierci questo diritto. Perché dunque sei venuto a disturbarci?
Ma che cosa significa? Ma cosa significa? Non ti sono mancati avvertimenti e consigli?
Ma qui appunto sta l'essenza di ciò che il vecchio deve esprimere.
Lo spirito intelligente è terribile. lo spirito dell'autodistruzione e del non essere. Il grande spirito ti parlò nel deserto e nei libri ci ha riferito come egli ti avesse tentato. Non è così? Ma si poteva mai dire qualcosa di più vero di quanto egli ti rivelò nelle tre domande che tu respingesti e che nei libri sono dette tentazioni? Se si potesse soltanto a mo' di esempio e di ipotesi immaginare che quelle tre domande dello spirito terribile fossero scomparse dai libri senza lasciare traccia e che occorresse ricostruirle, pensarle e formularle di nuovo per metterle nei libri, e se per questo si riunissero tutti i sapienti della terra, governanti, prelati, dotti, filosofi, poeti, e se assegnasse loro questo compito, immaginate, formulate tre domande tali da corrispondere all'importanza dell'evento, non solo, ma da esprimere per giunta in tre parole, in tre proposizioni umane, tutta la futura storia del mondo e dell'umanità, ebbene, credi tu che tutta la sapienza della terra insieme raccolta potrebbe concepire qualcosa di simile per forza e profondità a quelle tre domande che ti furono allora rivolte nel deserto dallo spirito intelligente e possente? Già solo da quelle domande e dal prodigio della loro formulazione si può capire che si ha da fare non con lo spirito umano transitorio, ma con quello eterno ed assoluto. In quelle tre domande, infatti, è come compendiata e predetta tutta la storia ulteriore dell'umanità. Sono dati i tre archetipi in cui si concreteranno tutte le insolubili contraddizioni storiche dell'umana natura su tutta la Terra. Questo non poteva ancora a quel tempo essere così chiaro, poiché l'avvenire era ignoto. Ma adesso, passati 15 secoli, noi vediamo che in quelle tre domande tutto era stato a tal segno divinato e predetto, e che tutto si è a tal segno avverato che non è più possibile aggiungervi o toglierne alcunché. Ricordati la prima domanda. Se non la lettera, il senso era questo. Tu vuoi andare e vai al mondo con le mani vuote, con non so quale promessa di una libertà che gli uomini, nella semplicità e nell'innata intemperanza loro, non possono neppur concepire, che si temono e fuggono, giacché nulla mai è stato per l'uomo e per la società umana più intollerabile della libertà. Vedi, tu invece queste pietre in questo nudo e infuocato deserto? Le vedi? Beh, mutale in pane e l'umanità sorgerà dietro a te come un riconoscente docile gregge con l'eterna paura di vederti ritirare la tua mano e di rimanere senza i tuoi pani. Ma tu non volesti privar l'uomo della libertà e respingesti l'invito perché così ragionasti. Che libertà può mai esserci se l'ubbidienza è comprata coi pani? Tu obiettasti che l'uomo non vive di solo pane, ma sai tu che nel nome di questo stesso pane terreno insorgerà contro di te lo spirito della terra e lotterà con te e ti vincerà e tutti lo seguiranno. Sai tu che passeranno i secoli? E l'umanità proclamerà per bocca della sua sapienza e della sua coscienza che non esiste il delitto, e quindi nemmeno il peccato, ma che ci sono soltanto degli affamati. Nutrili, e poi chiedi loro la virtù. Ecco quello che scriveranno sulla bandiera che si leverà contro di te e che abbatterà il tuo tempio. Tu promettevi loro il pane celeste, ma lo ripeto ancora, può esso agli occhi della debole razza umana, eternamente viziosa ed eternamente abietta, paragonarsi a quello terreno? E se migliaia e decine di migliaia di esseri ti seguiranno in nome del pane celeste, che sarà dei milioni e dei miliardi di esseri che non avranno la forza di posporre il pane terreno a quello celeste? O forse Ti sono cari soltanto le decine di migliaia di uomini grandi e forti, mentre i restanti milioni, numerosi come la sabbia del mare, di esseri deboli, che però ti amano, non devono servire che da materiale per i grandi e per i forti? No, a noi sono cari anche i deboli. Essi sono viziosi e ribelli, ma finiranno per diventare docili. Essi ci ammireranno e ci terranno in conto di dei per aver acconsentito, mettendoci alla loro testa, ad assumerci il carico di quella libertà che li aveva sbigottiti, e a dominare su loro. Tanta paura avranno infine di essere liberi. Ma noi diremo che obbediamo a te e che dominiamo in nome tuo. Li inganneremo di nuovo, perché allora non ti lasceremo più avvicinare a noi. E in questo inganno starà la nostra sofferenza, poiché saremo costretti a mentire. Acconsentendo al miracolo dei pani, tu avresti dato una risposta all'universale ed eterna ansia umana dell'uomo singolo, come dell'intera umanità. Davanti a chi inchinarsi? Non c'è per l'uomo rimasto libero più assidua e più tormentosa cura di quella di cercare un essere dinanzi a cui inchinarsi. Ma l'uomo cerca di inchinarsi a ciò che già è incontestabile, tanto incontestabile che tutti gli uomini ad un tempo siano disposti a venerarlo universalmente. Perché la preoccupazione di queste misere creature non è soltanto di trovare un essere a cui questo o quell'uomo si inchini, ma di trovarne uno tale che tutti credano in lui e lo adorino, e precisamente tutti insieme. E questo bisogno di comunione nell'adorazione è anche il più grande tormento di ogni singolo, come dell'intera umanità, fin dal principio dei secoli. Tu non potevi non conoscere questo fondamentale segreto della natura umana. Ma tu rifiutasti l'unica irrefragabile bandiera che ti si offrisse per indurre tutti a inchinarsi senza discussione dinanzi a te. La bandiera del pane terreno. E la rifiutasti in nome della libertà e del pane celeste. Guarda poi quello che hai fatto in seguito. E sempre in nome della libertà. Io ti dico che non c'è per l'uomo pensiero più angoscioso che quello di trovare al più presto a chi rimettere il dono della libertà con cui nasce questa infelice creatura. Ma dispone della libertà degli uomini solo chi ne acqueta la coscienza. Col pane ti si dava una bandiera indiscutibile. L'uomo si inchina a chi gli dà il pane, giacché nulla è più indiscutibile del pane. Ma se qualcun altro accanto a te si impadronirà nello stesso tempo della sua coscienza, allora egli butterà via anche il tuo pane e seguirà colui che avrà lusingato la sua coscienza. In questo tu avevi ragione. Il segreto dell'esistenza umana, infatti, non sta soltanto nel vivere, ma in ciò per cui si vive. Senza un concetto sicuro del fine per cui deve vivere, l'uomo non acconsentirà a vivere e si sopprimerà, piuttosto che restare sulla terra, anche se intorno a lui non ci fossero che pani. Questo è giusto. Ma che cosa è avvenuto? Invece di impadronirti della libertà degli uomini, tu l'hai ancora accresciuto. Avevi forse dimenticato che la tranquillità e perfino la morte è all'uomo più cara della libera scelta fra il bene e il male? Nulla è per l'uomo più seducente che la libertà della sua coscienza, ma nulla anche è più tormentoso. Ed ecco che in luogo di saldi principi per acquietare la coscienza umana una volta per sempre, tu hai scelto tutto quello che c'è di più inconsueto, enigmatico e impreciso. Hai scelto tutto quello che superava le forze degli uomini e hai perciò agito come se tu non li amassi per nulla. E chi mai ha fatto questo? Colui che era venuto a dare per essi la sua vita. Invece di impadronirti della libertà umana, tu l'hai moltiplicata e hai per sempre gravato col peso dei suoi tormenti la vita morale dell'uomo. Tu volesti il libero amore dell'uomo perché ti seguisse liberamente, attratto e conquistato da te, in luogo di seguire la salda legge antica. L'uomo doveva per l'avvenire decidere da sé liberamente che cosa fosse bene e che cosa fosse male, avendo dinanzi come guida la sola tua immagine. Ma non avevi tu pensato che se lo si fosse oppresso con un così terribile fardello come la libertà di scelta, egli avrebbe finito per respingere e contestare perfino la tua immagine e la tua verità? Essi esclameranno alla fine che la verità non è in te, perché era impossibile abbandonarli fra ansie ed angosce maggiori di come tu facesti, lasciando loro tante inquietudini e tanti insolubili problemi.
Vi ricordo che la seconda puntata della lettura drammatica della leggenda del Grande Inquisitore andrà in onda domani, 2 maggio, alle 14.30, 17.30 e 3 di notte, sempre nello spazio di Orizzonti Cristiani.